termoidraulica di Mauro Pierzantelli, impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio.
Eccoci qua e non mi sento per niente, vediamo un po', eccoci qua. Era in preascolto, chissà chi ieri ha usato la radio e non ha sistemato il mix. Buona giornata a tutti, oggi è venerdì 24 gennaio. Allora, siamo in diretta Facebook, in diretta streaming, in diretta Instagram. In Instagram vedete soltanto me, ma questa mattina abbiamo un ospite in radio con la quale facciamo la rassegna stampa, fra poco ve lo annuncio, perché in diretta Facebook già lo può vedere. Allora, lo dico subito e poi andiamo a dare appunto lettura dei quotidiani locali. Abbiamo il nostro Carlo Maria. Eccoci qua.
Grazie per il nostro buongiorno a tutti, buona rassegna stampa.
Sentite, ieri, ebbene che martedì, sì, nella trasmissione che ho con Marcello, è venuto Roberto da Loredo, ha detto: ma Carlo Maria quando viene? Perché io mi trovo bene solo con lui.
Cavolo, cappuccino pagato.
Sì, infatti, cappuccino pagato. Adesso però io bisogna che ti lascio un attimo, perché vado a prendere un fazzoletto da naso, perché qui sento un po' d'allergia, appuntamente la polvere della radio, che mi dà un po' di fastidio. Allora, con lui questa mattina, in maniera molto eccezionale, perché di solito non lo facciamo mai, facciamo una rassegna stampa a due, cioè nel senso che portiamo avanti la lettura dei quotidiani e vediamo di rendere quindi questi minuti da passare insieme più interessanti del solito. Allora, intanto noi abbiamo come al solito sia il Corriere Adriatico che il Resto del Carlino. Tu scrivevi, vero, sul Resto?
Sì, anche sul Messaggero, sì.
Sul Messaggero scrivevi?
Sì. Da sempre da qua.
Roberto è un giornalista, noi ancora siamo ultra settantenni, però dobbiamo ancora seguire i corsi di aggiornamento, com'è si chiama?
Di deontologia, di aggiornamento.
I cosiddetti punti di credito. Per quale motivo che dobbiamo ancora andare a scuola, cioè è vero,
perché la vita è tutto un esame, lo sai, no?
Diceva che diceva di Filippo. Sì. Allora andiamo e partiamo subito con il Corriere Adriatico. Il Corriere Adriatico in prima pagina parla di ospedali, il risico dei reparti nella bozza della aziendale dell'Aste, la neonatologia di Macerata diventa una... Io mi devo togliere gli occhiali perché vedo meglio. Allora, dice, diventa una USD a Macerata, a Civitanova, l'unità di neurologia e pneumologia, Carancini, baricentro sulla costa. Ecco, i titoli generalmente sono frutto di gente che non sa fare giornalismo, però bisogna perdonarli, nel senso che non si capisce niente.
Non hanno sintesi, insomma.
No, se ce l'hanno, però non si spiegano. Nel titolo dovrebbe essere spiegato, o almeno essere elemento di attrazione, poi per leggere l'articolo.
È un motivo di lancio.
Invece questo, ad esempio, a me già mi manda le voglie ad andare a approfondire le pagine interne quello che c'è scritto. Comunque, Civitanova decise le spy cam, cioè per dire le telecamere. Doppio raid, scattano le denunce, perché naturalmente ci sono parecchi atti ai danni del patrimonio privato, patrimonio anche pubblico. E a Macerata invece prima spara in strada, poi il video sui social, è scoperto un U-Poll. Poi questi sono gli U-Poll?
Non lo so, però ecco, io stavo pensando adesso di queste maniere estranee, no? Abbiamo una lingua italiana che è una lingua,
appunto,
meravigliosa.
Appunto. però, come le spy cam invece di telecamere.
Sì, telecamere.
No, forse perché telecamere è più lungo, però questo non significa niente.
Spy cam significa camera spia. Forse da spy cam è più soffice, camera spia ti dà un attimo un po' di perplessità, capisci? Sono spiato, quindi oggi.
Ma infatti è così,
Ma di fatto è così, di fatto la realtà è quella.
Anche il nostro malgrado, perché poi magari con queste riusciamo a individuare a volte gli autori di alcuni crimini. Blitz, anche qui blitz dei NAS, vabbè che mai è nel gergo corrente la parola blitz, per dire appunto azione rapida, istantanea, improvvisa del nucleo antisofisticazione, che sono i NAS, generalmente sono carabinieri, in un bar e sotto sequestro 70 kg di surgelati. Poi stadio a Civitanova da abbattere, Giarabì, che il sindaco dice l'idea c'è, stiamo ora valutando. E qui c'è una notizia che riguarda Recanati: pugni e spray urticante un 14enne all'ospedale, spedizione punitiva, shock all'Itis Mattei di Recanati, che non si chiama più Itis, in realtà è l'IIS, cioè istituto, mi pare istituto
superiore,
superiore statale,
superiore statale.
Mattei di Recanati. Due ragazzi lo hanno atteso all'uscita per aggredirlo. Violenze sulla nipotina, un ex poliziotto finisce in carcere. Questa è la prima pagina. Se andiamo alla pagina di Recanati, Porto Recanati e Corriere Adriatico, sono soltanto le classiche tre notizie quando va grassa. Abbiamo spedizione punitiva contro un 14enne aggredito con pugni e spray urticante, poi ultramaratore del Conero, cresce l'attesa, laboratorio creativo per i bambini al museo, siamo a Recanati, mentre è l'ultramaratona, ci giunge questa corrispondenza da Porto Recanati.
Questa pagina non è più come una volta, quando
era doppia, era più viva, sì,
quando mi ricordo il direttore o responsabile Giancarlo Drabanese di allora.
Beh, quella volta con Giancarlo io con
anche tu hai lavorato con lui,
sì,
io pure,
un paio d'anni, e con lui ho preso patentino della, da giornalista con il Corriere Adriatico. Il Corriere Adriatico, mi ricordo che non era molto d'accordo quando scoprì che ero radicale. Sicuramente. E allora Giancarlo mi disse: no, vabbè, adesso io ti portiamo sino al conseguimento del patentino, perché ormai mancava poco, no? E poi magari dovrai lasciare il giornale. In poche parole, mi confidò questo. Infatti, non appena presi il patentino, andai a parlare con Verdenè, il Messaggero, e cominciai a collaborare con il Messaggero, e dal 1985 con Messaggero stetti lì sino a che il Messaggero non, in realtà non scoppiò, nel senso che
ma io penso appena, di essere
sino al 2004.
Di essere arrivato dopo che sei andato via te, dall'85 in poi sono rimasto 2-3 anni con lui, poi lui se n'è andato, no?
Dopo tu comunque hai continuato, hai lavorato pure con i... Ah sì, ma lavoravi con Messaggero quel periodo.
Sì.
Dopo io sono subentrato, non a te. O eravamo tutti
al Corriere,
mica mi ricordo.
No, nemmeno io me ne ricordo, perché
mi ricordo,
siccome sono tutte esperienze malevole, allora le ho messe nel dimenticatoio, perché in queste redazioni pescano i più ignoranti che ci sono in giro, non li pescano e li mettono lì, perché non li biano per bravura, per merito, ma per piaggeria e per conoscenza.
Beh, va bene, questo è davvero tutto. Non mi fa inimicare almeno i nostri amici e colleghi giornalisti, che poi magari a volte essere definiti colleghi non è che mi garbi molto.
No, a loro non garba, capito? Cioè,
non garba neanche a loro, ma perché, tanto meno a me.
Si permettono di trattarti dall'alto in basso, no? E in effetti poi bisognerebbe che trattassero da colleghi, come dici te, no? Però voglio dire, di fatto
no, ma
siamo colleghi.
Ma a parte il trattamento, il modo con cui fanno giornalismo, che a me a volte veramente fa venire il mal di stomaco.
Ma non, questi non fanno giornalismo, no. Lì fanno gli impiegati del giornale, sono impiegati del giornale.
Sì, lo so,
hanno l'amico sindaco che gli passa la notizia, per favore mi metti come no subito, scappellamento e notizia sul giornale.
Sì, ma non soltanto, ma che intanto sto cercando di aprire il Carlino, che non mi si apre. Ma perché fa queste cose qui di una lentezza enorme? Eccolo qua, speriamo, no, il nazionale non lo voglio, io volevo l'edizione maceratese, eccola qua, vado a leggere l'edizione maceratese, aspettiamo che si apre.
Sì,
no, fare giornalismo, io me ne sono accorto, nel senso che non disturbano ormai il mainstream nazionale,
mai.
I giornalisti si sguazzano all'interno, prima perché gli comporta meno problemi, sanno benissimo che hanno la strada spianata e si mettono sul politicamente corretto, non affrontano i problemi, né vanno indagare troppo, no? Ecco, e si tramutano in guardiani del potere, e questo non è una cosa simpatica, è per questo che dicevo, a volte è imbarazzante, no? Definire dei giornalisti che lavorano in questa maniera dei colleghi.
Eppure ci obbligano a fare deontologia, che è un nome possente, no?
Nel
senso che cos'è la deontologia? Tu come tale dovresti in qualche maniera avere un minimo di professionalità e soprattutto umanità nel trattare la notizia, ma di fatto non è così.
E allora nel frattempo si è aperta la pagina. Si è aperta la pagina. Allora, cosa dice Carlino Macerata? Aggredito dai bulli con lo spray, questa notizia in primo piano. Poi l'altra notizia inquietante è il video della follia, spari in aria tra le case, poi pubblica il filmato sui social, è stato denunciato. Un ventenne ha detto: sì, sono stato io a sparare, poi si è ripreso e poi si è messo pure, lo ha pubblicato. È vero che è una pistola a salve. Però pensate, lo hanno denunciato soltanto per procurata allarme. Per me era un delinquente comunque, procurato allarme, cioè, non lo so, io a volte non li capisco questi giudici, questi magistrati. Comunque sorprende il ladro e viene colpito alla testa con una scala qui a Porto Recanati. Deve stare attenti però a difendersi, perché anche quello, se il colpo della scala lo ferisce, lo lesiona, gli deve pagare i danni per tutta la vita. Di nuovo mamma,
vitto alloggio e stiratura, come dice però.
Vitto alloggio
e stiratura,
è carina. Poi c'è la storia di Chiara, di nuovo mamma a quasi 47 anni, è il miracolo della vita. E poi a Piediriba, blitz dei NAS, abbiamo detto, al ristorante cibo sequestrato e maxi multa. Poi Piediriba, volo da 4 metri dal capannone, grave un 53enne. Serie di furti in ristoranti e tabaccherie, in due finiscono nei guai a Civitanova. A questo punto abbiamo anche effetto nuovo codice della strada, crollano i consumi di alcolici. Il ristoratore dice: ormai è psicosi. Però io non la butterei in questa maniera, perché se crollano, ma sarà un crollo momentaneo,
Tutte le cose,
come
certo,
tutte le cose, per paura, poi ci si sistema, ci si adegua, e alla fine quello che non si consuma al ristorante magari si consuma a casa. Gli alcolici non crolleranno, semmai niente, ci sarà un po' più di prudenza. Invece fanno affari d'oro quelli che vendono i cosiddetti meccanismi, i dispositivi di misurazione del tasso alcolemico nel sangue. Dice che nelle farmacie non se ne trovano più, sono andati a ruba.
E poi adesso costano l'ira di Dio, perché superano i 20,
certo, perché la domanda è alta, la domanda è alta,
come le mascherine,
e l'offerta è bassa. Le mascherine quanto andavano? Era 2,5 euro,
sì,
mi ricordo,
cioè, una cosa che costa 10 centesimi,
neanche fosse una camicia di Armani,
sì, seta,
è roba da parte. Allora, poi dopo crollerà anche quello come prezzo, no? Quindi noi aspettiamo che si abbassi, come i tamponi pure costavano tanto, poi sono abbassati. Allora, spruzzano spy per Bruncino, pagine nei canali di Porto Recanati, naturalmente è tutta un'altra cosa. Sul Carlino abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notizie 8 anzi, quindi a confronto delle 3 del Corriere, giusto per dire, il Corriere si è molto ridimensionato nella sua presenza nel territorio. Poi asfaltata la strada per arrivare al canile, questo non è poca cosa, l'altro giorno mi ero fermato perché non riuscivo ad andare avanti. Poi un pomeriggio con le stelle dello sport recanatese, abbiamo anche la nostra Federica che sarà presente. Poi vi do anche il cognome, adesso non me lo... Sileoni, bravo. Lo sorprende mentre tenta di rubare, colpito la testa con una scala, anche qui si parla di questo. Poi professore a lezione di hockey sul Prado e a Potenza Picena al via lunedì lavori in piazza Matteotti, cambia la viabilità. E poi abbiamo questo non ci vedo tanto, ecco, giorno della memoria, doppio evento a Potenza Picena, la ricordanza. E l'ultima notizia in breve, appuntamento Museo dell'Immigrazione Marchigiano, laboratorio creativo per i bambini, domani alle 16. Il Museo dell'Immigrazione Marchigiana propone il laboratorio creativo per bambini dai 6 agli 11 anni. Va bene. E questo per chi volesse parteciparvi, siete informati. Allora, vediamo un attimo una cosa sulla spedizione punitiva, come la mette il Corriere Adriatico, come la mette il Resto del Carlino. Il Corriere Adriatico dice è stato aggredito fuori dalla scuola, 14 anni, residente a Porto Recanati, da 2 ragazzi, trasportato al pronto soccorso Civitanova. In base a quanto è emerso sull'accaduto, sono in corso le indagini dei carabinieri. Al momento della prima ricostruzione è emerso che lo studente stava lasciando il cortile esterno, uno dei due gli sarebbe parato davanti e gli avrebbe spruzzato in volto dello spray al peperoncino. L'aggressore è uno studente del Mattei, ha chiarito ieri la dirigente scolastica Antonella Marcatili. Subito dopo la violenza qualcuno ha chiamato i soccorsi, sul posto sono intervenuti il 118 e la Croce Gialla. Militari arrivati davanti alla scuola hanno identificato uno dei due ragazzi che avrebbe partecipato all'aggressione, un 15enne straniero, mentre l'altro ragazzo sarebbe riuscito ad allontanarsi e a far perdere le proprie tracce prima del loro arrivo. I carabinieri nel frattempo hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti. Allora qui c'è una cosa che non va, tanto non è il ragazzo 15enne che ha aggredito con lo spray al peperoncino il coetaneo, quasi, cioè, intanto il ragazzo è 16enne e il ragazzo che è stato aggredito è 15enne, e poi lo spray al peperoncino, e poi tutti e tre sono stranieri, tutti e tre sono stranieri, quindi tutti e tre emotivamente si conoscono sicuramente, e quello che abbia spinto l'uno contro l'altro non si sa. In queste ore, in base ai particolari emersi, i carabinieri del compagnia di Civitanova guidati dal capitano Angelo Chiantese potrebbero decidere di acquisire l'immagine delle camere, perché cosa aspettano? È logico che se ci sono le immagini dovrebbero vederle. L'episodio di ieri ha generato profonda preoccupazione per la violenza c'è sempre più, secondo te, appunto, questi episodi?
Ma sai, io credo che ci sia molta emulazione, no? Oggi c'è, vedevo ieri sera un servizio di Brunocci sul Striscia la Notizia, Milano di notte, con il sindaco Sala che dice: Milano sì, cioè un'oasi di pace. La notte sono questi ragazzi che non sono integrati, che non hanno nulla da fare. La notte si mettono a borseggiare, a spacciare. E cioè, intervistava un pusher lì che dice: quanto guadagni tu? Il mio capo che mi dà guadagna 50.000 euro a settimana. Ti rendi conto? Te quanto ti viene in tasca?
Per cosa? Per commerciare per droga?
Esatto.
50.000 euro.
Sì.
Ma allora il commercio a quintalate.
Sì, c'è un abuso di droghe e lui guadagna dai 3 ai 4.000 euro a settimana. Mi metto a fare il pusher pure io.
Eh certo, anzi, se mi dicono dov'è il centro per l'assunzione.
Il problema è che questi ragazzi stanno lì, fermano chiunque, ti fregano il portafoglio, ti fregano il cellulare, capito? C'è un abuso perché non c'è l'autorità, non c'è presenza di forze dell'ordine. Credo che sia impossibile, ovviamente, mettere tutto sotto pressione sotto controllo, però un minimo, cioè questi vanno fermati, vanno identificati e se non sono regolari vanno rimandati da dove vengono. Non possiamo permetterci di avere gente.
Io penso che il minimo sia quello almeno di allontanarli dal luogo del crimine. Cioè se il crimine hanno scelto come professione il crimine, no, allora se ne ritornino a casa, forse magari saranno trattati meglio, ma qui da noi non possiamo tollerarli, no? A parte questo, dico, ma intanto una lotta mi pare impari quelle con la droga, più li diamo la caccia a questi signori, e allora siccome non riusciamo ce la prendiamo con i fumatori, adesso daremo la caccia ai fumatori se fumano per strada, però quelli che spacciano per strada quelli sono la fanno franca, perché succede sempre così.
Io sono stato a Milano parecchi anni fa, però già allora Milano era, non so se c'era già il sindaco Sala, non lo so, comunque voglio dire, stare in stazione era impossibile, in stazione non è possibile vivere, aspettare in stazione, perché cioè, è pieno questa gente qua, capisci, la sicurezza non c'è più.
È vero. No, ma è una cosa che poi quando ti fanno vedere quei bivacchi che si formano, addirittura quelle tende all'aperto, con sporcizia e anche povertà assoluta, gente che dorme lungo i viali dei giardini, nelle stazioni ferroviarie, cioè senza,
che fanno i loro bisogni all'aperto, da tutte
fanno
le parti,
i loro bisogni
capito?
All'aperto, cioè, no.
Vanno nelle fontane, se fanno il bidet, voglio dire, cioè, è incredibile, no?
No, anzi che si lavano.
Sì.
Comunque rischiando una polmonite,
però subito dopo arriva la mamma col bambino che ha mangiato il gelato, pia un po' d'acqua dalla fontana dove quello si è fatto il bidet, sì, e gliela faccia, capisci, il bambino.
Ma perché mi fai queste cose, mi dici? Va bene, allora vediamo invece la notizia come la pone il Carlino. Intanto abbiamo visto che il Corriere Adriatico non riferisce che tutti e tre i ragazzi sono stranieri. Non è che io voglio mettere focalizzare su questa questione qui, che potrebbe essere naturalmente secondaria, però non lo è più quando si cerca di evitare di sottolineare certe cose, comunque di dare di queste comunicazioni, perché finiamo sempre appunto quella forma di giornalismo timido in cui quasi è vietato riferire episodi in cui sono coinvolti stranieri. Se invece sono coinvolti gli italiani lo diciamo con molta nonchalance, cioè molta tranquillità, no? Allora vediamo un po' come la pone il Carlino. Pomeriggio di paura ieri all'uscita dell'IS Mattei di Recanati, dove un grave episodio di bullismo ha coinvolto uno studente di appena 15 anni. Il giovane, iscritto al primo anno dell'istituto, stava attendendo lo scuolabus verso le 13.40 quando è stato avvicinato e aggredito da due coetanei. Tutti e tre i protagonisti di questo grave episodio sono di origini extracomunitarie. Secondo le prime ricostruzioni, uno degli aggressori è uno studente dello stesso IS, mentre l'altro è un giovane più grande di un anno, non appartenente all'istituto. I due, armati di spray al peperoncino, hanno spruzzato il liquido urticante negli occhi del quindicenne, causando gravi disagi al ragazzo, tanto da rendere necessario l'intervento dei sanitari del 118. Trasportato all'ospedale Civitanova, il giovane ha ricevuto le cure del caso e non è stato ancora in grado di fornire una propria versione dei fatti alle forze dell'ordine. La scena avvenuta davanti a diversi studenti che aspettavano anche loro lo scuolabus ha suscitato grande preoccupazione e sgomento tra i presenti. Alcuni ragazzi hanno cercato di prestare i primi soccorsi al compagno colpito, mentre altri hanno immediatamente allertato gli adulti e le autorità. Questo evento ha messo in evidenza una vulnerabilità significativa della sicurezza degli spazi scolastici e delle aree limitrofe, suscitando interrogativi sulla necessità di un maggior presidio nei momenti più critici della giornata scolastica. Ma che dobbiamo intensificare almeno all'uscita delle scuole, secondo te, caro Roberto, anzi Carlo Maria, e più forze dell'ordine? Ma dove li troviamo se non riusciamo neppure?
Io abito lì vicino, quindi porto il cane, quando ero ancora non disabile, portavo il cane a fare
a maggior ragione lo devi portare adesso.
Sì, però
perché
adesso
te dà la macchina.
Sì, però capito, diventa un problema poi gestirlo, anche se non è grosso. però tira continuamente, quindi poi alla fine
è vero, c'è ragione.
Allora lì vedo queste situazioni, per esempio sotto il sottopassaggio della 77, no? Appresso l'istituto c'è un arco lì che poi collega con gli spazi, è un arco funesto, sembra le forche e gaudine, perché lì si riuniscono tutti gli studenti e poi fra loro in qualche maniera
è diventato un grande murale, se quello
è diventato un grande murale spaventoso, perché sembra veramente,
e poi di sotto è fatto apposta per nascondersi,
perché non è illuminato, sembra veramente la bocca lì dell'inferno, l'antro tetro della Divina
Commedia.
Ma quando
è stato fatto non c'avevano un minimo di consapevolezza che vicino a una scuola e studenti di quell'età un sottopasso del genere avrebbe, però come faceva a attraversare la strada? Era più pericoloso attraversarla l'aiuto,
oltretutto una volta c'è stato un rischio di distacco, non si temeva che crollasse perché sono caduti dei calcinacci che poi si è verificato che non era pericoloso, probabilmente era soltanto intonaco, però lì lo hanno diventato un murales, e io dico, se facciamo i murales ben vengano, però facciamoli con un senso, con non terrificanti, terribili come sono quelli che sono lì, veramente, voglio dire, no? Siccome Sgarbi dice che i murali sono comunque un'arte, va bene, per carità di Dio, però facciamoli ad arte, nel senso.
Ma non lo so se oggi c'è qualcuno che se qualcuno ha la passione che viene esercitata magari dipingendo i muri, perché più delle volte questi murali si sono fatti di scritte anche uscene, ridicole.
No, cioè per esempio i murali che hanno fatto giù alle Grazie, sul muro d'ingresso, no? Al quartiere delle Grazie, cioè quelli sono, hanno un senso, nel senso sono anche piacevoli da vedere, no?
Ah sì, ho capito, lungo lungo la tratto di strada, via dei passionisti.
Bravo, bravissimo. Sono piacevoli, nel senso che hanno un senso, sono artistici. Ecco, facciamo queste cose dal punto di vista.
Ma allora dobbiamo commissionarli apposta, perché lasciarli, affidarli alla creatività di ognuno, non so se poi quello che ne esce fuori.
No, ci sarà una progettualità. Questi ragazzi fanno un progetto, perché non è che vengono lì e fanno a occhio. Una progettualità c'è, che presenti la progettualità e venga in qualche maniera autorizzata quella, insomma. Se è chiaro, alle 5 alle 3 del mattino vanno lì con le bombolette e scrivono qualsiasi cosa, che è chiaro che nessuno riesce a controllarli, questo no,
certo. Allora, detto questo, ci trasferiamo a Porto Recanati. Come vedete, oggi facciamo una rassegna stampa molto quindi focalizzeremo su alcune notizie, non stiamo qui a raccontarvele tutte, anche perché poi alcune sono veramente riempitura. A Porto Recanati c'è un fatto di cronaca, cioè lo sorprende mentre tenta di rubare e lo colpisce alla testa con una scala. Questo è avvenuto dove, secondo te?
Al Jet Hotel, dove è
stato? L'Hotel House.
L'Hotel House, sì. Ecco, l'Hotel House vuol dire, non il Jet Hotel.
La vittima, un 57enne, ha gridato ed è stato aggredito. Allora, andiamo a vedere che cosa dice. Vediamo.
Immagino che sia stata una scaletta piccola, quelle leggere in alluminio, perché scala non è gestibile.
Detto, i giornalisti poi tendono a
una scala, uno pensa a 4-5 gradini, 4-5 pioli, il legno di ferro, quindi voglio dire è un energumeno che riesce a
Vedremo che adesso ce lo dirà che scala.
Vediamo che scala era.
Allora, vediamo, andiamo a leggere. Porto Recanati si è messo a litigare con un extracomunitario che avrebbe cercato di rubare degli arnesi da un camioncino parcheggiato all'ingresso dell'Hotel House, ma poi è stato aggredito dallo stesso che lo ha colpito in testa con una scala metallica, facendolo sanguinare. Una volta soccorso dal 118, ha rifiutato il trasporto in ospedale e successivamente è stato ascoltato dai carabinieri della caserma di Porto Recanati, intervenuti sul posto per fare luce sulla vicenda. Ad avere la peggio è stato un italiano di 57 anni che vive in città. L'aggressione si è consumata ieri pomeriggio intorno alle 14:45. Stando alla sua versione, l'uomo si trovava davanti al maxi condominio, ma lì avrebbe notato un tizio di origine nordafricana che stava cercando di rubare degli attrezzi del lavoro custoditi all'interno di un camioncino. A quel punto lui si è avvicinato gridando contro lo straniero per cacciarlo via e farlo desistere dalle sue intenzioni, ma ben presto dalle parole si è passato ai fatti. Magrebino ha afferrato una scala di metallo e l'avrebbe usata per colpire ripetutamente il 57enne sulla testa. Poco dopo l'extracomunitario è scappato, mentre l'altro è rimasto visibilmente ferito, perdendo diverso sangue dal capo. Allora sono stati chiamati soccorsi al 118, aggiunge l'Oteleos, hanno l'ambulanza appunto infermieristica da Loreto. Gli operatori sanitari hanno medicato sul momento l'uomo, che però ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso di Civitanova. Sono stati allertati anche i carabinieri della stazione locale per appurare i contorni della lite e svolgere i rilievi di rito. Fatto sta che verso le 15.30 è partito un controllo interforze dentro al palazzone multietnico e oltre ai militari dell'arma erano presenti gli agenti della squadra mobile di Macerata e hanno messo a sedaccio l'edificio. In poche parole, non si è riusciti a scoprire chi è l'autore di questa aggressione. Ecco, quindi la scala era abbastanza maneggevole, dai, per colpirlo ripetutamente. Ma non è, che, non è che tu non riesci a difendersi, perché se la scala è pesante, no, alla fine lo spingi prima ancora che questo eserciti l'azione di sfasciartela sulla testa.
Era la scaletta con due o tre pioli, insomma.
Quindi stava lì questo signore molto in mente per delle opere di manutenzione o di riparazione, perché se non è di Porto, se non era, se non è residente dell'Hotelhaus, stava lì per lavoro.
Ma magari anche d'alluminio.
Quindi c'era il suo camioncino di attrezzi, quest'altro ha detto vabbè, e così è andata molto in mente, tutto cioè ogni occasione è buona per poter in qualche maniera riaccimolare qualche soldino, e quindi magari vendite di un attrezzo che puoi rubare da un camioncino. Non è una bella cosa questo,
ma anche la notizia non è granché.
No, non è granché, non è granché. lo so. Allora vediamo un po', perché solo che l'abbiamo data solo, non peraltro, perché appunto riguarda un po' la nostra zona, il nostro territorio, quello a noi vicino. Io volevo vedere sul Corriere Adriatico, anche sul Resto del Carlino, perché di solito nelle pagine poi vicino a noi, quella di Osimo, Castelfidardo, ci sono altre notizie che possono essere interessanti. A Loreto c'è all'Einstein Nebbia, dovrebbe essere quello alberghiero, c'è il diploma in 4 anni, va bene, invece in 5 sarà. Poi abbiamo, ecco qua, che il Corriere Adriatico ogni tanto ci dice che dobbiamo ricominciare da capo, ci ricominciamo. Poi violenze sulla nipotina di 9 anni, l'ex poliziotto finisce in carcere, ma qui siamo a Falconara. E la diamo questa, magari usciamo fuori provincia. Falconara, mamma, devo dirti una cosa che non ho mai detto a nessuno e che ti farà molto male. Aveva ormai 15 anni quando ha deciso di vincere la paura, non so di che cosa, e sfogarsi con la madre. Zio mi toccava, una confidenza shock dalla quale, oltre a un difficile percorso interiore, scaturì dall'indagine della squadra mobile di Ancona, che ha condotto prima al processo e ora in carcere un ex poliziotto residente a Falconara, condannato a 7 anni per violenza sessuale aggravata nei confronti della nipotina, che all'epoca dei fatti aveva appena 9 anni. Cioè, se questi sono fatti confermati, come si fa? Come si fa? No, sfruttare.
No, cioè, io ci sono per la lobotomia, nel senso che
la lobotomia addirittura, neanche per la castrazione chimica.
No, cioè, nel senso che un ago acuminato, infuocato, a parte del cranio, dove ci sono tutte queste.
Mi pare
queste,
da no? vedere il film, no?
Per i Kubrick,
sì, qual era quello del
Arancia Meccanica? No,
era mannaggia, qualcuno volò su Nino il cugo. Alla fine lui praticano la lobotomia, perché era uno che rompeva le scatole all'interno dell'istituto, e c'è quel indiano che faceva finta di essere sordomuto, no? Fine lo soffoca con un coscino, perché ormai era diventato un vegetale e non voleva vederlo in quelle condizioni. Poi prende un lavandino, lo sradica, spacca la finestra dell'ospedale psichiatrico, anzi del più che ospedale psichiatrico, manicomio, e fugge via. Bella scena, bellissima scena. Allora, sta di fatto che questo signore abusava della nipotina, veramente una cosa da non crederci.
Ma come quei due laggiù a Cosenza che vanno in ospedale e fregano, cioè, fra virgolette, rubano un bambino, cioè un neonato, e fingono.
E no, quella è una cosa incredibile. Cioè, soltanto perché mi sembra di aver capito la notizia, non potevano avere figli, per cui era andato a rubare un figlio di un'altra coppia. Siccome potevano entrare in ospedale, in quanto non so se avevano fatto anche degli esami oppure che altro, quindi erano solo che sono stati ripresi anche dalle telecamere, quindi erano anche sprovveduti. E poi lei mi sembra che era anche una professionista. Lui era un mediatore culturale. Quindi è una cosa incredibile.
Non so cosa significa questo, il mediatore culturale.
Non lo so. No, noi stiamo facendo la rassegna stampa, ragazzi, non è che possiamo prendere le telefonate. Che dici? No, non possiamo prenderle. No. Pronto?
Ecco, ha capito che no, è una notizia che sconvolge, capisci? Anche perché non, cioè, adesso voglio ironizzare su questo. Hanno preso una bambina dalla carnagione, Gandhi, da proprio una femminuccia, e l'hanno spacciata per un maschio, perché loro avevano già detto che era nato un maschio, per cui hanno scelto poi.
Quindi avevano fatto passare per, quindi hanno superato tutti i controlli.
Diciamo, hanno cioè, nel senso
nessuno
che
si immaginava che questi erano
lei aveva, la signora aveva simulato una gravidanza e poi ha messo l'annuncio che era nato un
mamma
nome
mia ragazza
maschietto.
L'aveva studiata bene allora sta storia.
C'è una preparazione.
Ma come si fa a rubare il figlio di un'altra coppia?
No,
tu pensa poi l'altra coppia, la disperazione.
Lei bianca, lui nero, meno chiappa di uno cioccolato.
No, prendiamo la telefonata, scusate. E certo,
cioè la prendi?
No, non la prendiamo. Allora andiamo a Civitanova, un altro fatto di cronaca. Civitanova, un ventenne italiano di seconda generazione e un 36enne tunisino clandestino sono stati denunciati dagli agenti del locale commissariato perché ritenuti responsabili del furto al ristorante America Graffiti e del tentato furto alla tabaccheria Sara avvenuti nella notte tra il 13 e il 14 gennaio. I due giovani sono stati identificati dai poliziotti guidati dal commissario capo Riccardo Zenobi al termine di una mirata attività d'indagine. Ad uno dei due, successivamente risultato essere un ventenne italiano di origini marocchine, residente a Fermo, gli agenti sono arrivati dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza acquisite nell'immediatezza dei fatti. Da quei fotogrammi gli agenti erano riusciti a individuare tratti distintivi ritenuti utili al suo riconoscimento. Il ragazzo era poi stato individuato nell'arco della stessa notte all'interno di un bar, ma alla vista della volante della polizia si era allontanato per i vicoli della città, riuscendo a far perdere le proprie tracce. In base a quanto emerso, il ventenne era stato individuato un'altra volta per le vie della città della notte di sabato e non era solo. Entrambi i giovani risultano essere già noti alle forze dell'ordine per furti e danneggiamenti commessi sul territorio costiero e per gli investigatori non è escluso che possono essere responsabili anche di altri furti messi a segno o tentati recentemente in città ai danni di altri esercizi commerciali, perché l'altro furto questo è quanto possiamo avere. Io mi sto accorgendo di aver saltato a pie pari una notizia invece, caro Roberto, che era grossa, quella di quel ragazzo ventenne che spara dei colpi di pistola anche a Salvi in aria, con le quali tutti e due i giornali ci hanno aperto in modo particolare il Carlino e
quello
di
che mi fa pensare, scusa, poi passiamo a questa notizia che ha interesse di vedere, approfondire, è che su 10 notizie 7 riguardano magrebini, cioè extracomunitari, per cui io dico, non c'è la lunga mano dei giornali per avere notizie e vendere giornali, forse, cioè voglio dire, la delinquenza è solo loro oppure ci sono anche non magrebini che delinquono, ecco. Questo mi
adesso fai un po' di dietrologia, diciamo.
Faccio
anzi,
un po' di dietrologia, sì.
Cioè nel senso sei un po' vabbè, un mezzo complottista dell'informazione.
C'è un grande fratello dietro, no?
Cioè tu dici che c'è apposta per cercare notizie riguardo gli extracomunitari,
esatto, come quella che abbiamo
e sorvolare
prima.
Il resto
quel poveretto che pia la scala la sbatte in testa a quello là.
Oppure perché effettivamente una buona percentuale dei crimini è fatta da queste gente qui. Perché poi statisticamente questo, cioè vero, la popolazione straniera in Italia è il 9%, perché sono 5 milioni su 60 milioni di italiani, però la percentuale del crimine è del 36-37% fatta da loro, pur essendo minoranza, cioè su 100 crimini 37 li fanno queste persone qui.
Io conosco degli extracomunitari che sono delle bravissime
ma
persone.
Ma che c'entra? Certo.
Sono integrati pienamente, nel vero senso della parola, per cui voglio dire, però capito, i giornali badano più a quello, a criminalizzare l'extracomunitario. Allora, io ci vedo dietro una lunga mano, un grande fratello che dice: beh, andate a delinquere, che almeno ci abbiamo qualche notizia poi domani da mettere sul giornale.
Addirittura.
Bravo, sì, sono sì.
Dai, sì.
L'editore che.
L'istigano.
È come.
Magari li pagano.
Sui campi da calcio, no? I tifosi che vanno in trasferta a Madrid, chi li paga i viaggi aereo? Questi sono tutti poveri disgraziati tifosi che non lavorano, sono extracomunitari. Sono
oppure sono dei grandi fans appassionati, c'è cioè qui a Re Grande,
c'è la tifoseria che paga per mandarli in trasferta, comprare i biglietti.
Beh, certo.
Avete visto tutta la mafia che c'è sulla tifoseria dell'Inter, del Milano, il Milano se ne è parlato, poi tutto quanto si è messo a tacere perché
probabilmente è durato poco
non conviene parlarne, non conviene, allora i giornalisti stanno zitti.
Vabbè, questa è la tua opinione, naturalmente, che ci vuole stomaco per poterla accettare, perché è meglio che non sia così.
Il giro di biglietti gratis che arrivano dal presidente, che poi lui, ogni presidente non so niente, dice, questi qui fanno tutto per conto, che girano questi biglietti gratuiti nelle curve a Roma, Milano, Bologna, da tutte le parti. Perché comprano biglietti a Iosa, se li fanno lasciare, anzi.
Ma sicuramente c'è un aiuto delle società per la tifoseria, perché hanno bisogno di un sostegno quando vanno in trasferta, no? E più la trasferta è lontana,
la tifoseria è
indispensabile.
È il dodicesimo giocatore in campo, questo è vero, anche il tredicesimo.
Tant'è vero che quando si gioca in casa c'è più possibilità di vincere, no? Che quando si gioca in trasferta, ma non soltanto perché si conosce meglio il proprio campo di gioco, perché stai in casa, stai fra i tifosi della,
c'è una marcia in più,
la maggioranza della gente che ti vede sono tuoi fans, tuoi
però
tifosi.
Se tu aizzi a fare casino, a creare confusione, a creare terrore.
Ma ti ricordi però che a un certo momento la stessa regina aveva denunciato gli hooligans tedeschi, si erano vergognati, aveva chiesto scusa per le violenze che questi portavano,
perché lo facevano fuori, era stato minacciato che l'avrebbero fatto fuori se continuava nella polemica.
Chi?
Gli hooligans, non è che sono buoni, capito?
No, appunto, famosi, no? Quasi erano dei gruppi specializzati, diciamo così.
Vivono per quello.
Delle forze specializzate nel fare tifo violento.
Questa gente fa quello, nel senso fa quello.
Fa come mestiere.
Prendono tangente, prendono tangente la vendita delle bandierine, dei gadget.
Anzi, cioè, forse controllano loro, magari.
Forse controllano loro questi settori.
Chiedono il pizzo.
Perché concedono la presidenza, le società concedono questo perché poi dai ricavati se li intascano loro, no? E una parte poi li riversano per i biglietti, per i posti d'aereo, per i charter per andare a vedere la partita a Istanbul, Madrid o vatte la pesca dove.
E va bene, va bene, va bene, va bene. Allora Allora, andiamo a vedere questo ragazzo che è esploso dei colpi di pistola in aria. Cosa è successo? Perché è finito pure nelle pagine nazionali, fra gli ultimi episodi. Che
perché c'è mania di protagonismo
allarmante,
c'è mania di protagonismo,
e questo
la gente
è brutto.
Vuole, esatto, la gente, i ragazzi
vuole visibilità,
sì. Allora cioè più ammazza,
ma no, ma perché li fanno, perché poi li mettono nei social, è un gioco, no, a rischio.
Ma tu guarda quel Filippo che ha ammazzato la ragazza che se l'è portata in giro una settimana morta, poveretta, no, che l'ha coltellata, e poi se ne è parlato di quasi, chissà se è stato lui, ci abbiamo 100.000 dubbi. Probabilmente ha avuto una famiglia che
Filippo
non l'ha...
Turetta?
Cioè, Turetta, Filippo Turetta parlo. Cioè è assurdo. Filippo, c'è una parte che è una condanna, c'è un'altra parte pari a quell'altra che lo
assolve.
Lo assolve.
No, ma
che
come fai a assolvere una...
Però c'è
un disturbato
così,
come
però,
lui.
Cioè, questo è disturbato dopo che ha ammazzato la ragazza, ma prima
certo
era disturbato.
Prima, certo, ecco, ti saluta Roberto da Loreto.
Oh, ciao bro, grazie.
Dice, buongiorno
pagato.
Roberto, buongiorno Roberto.
Ciao, no, sono
pagato.
Qui.
Vediamo, se ci vediamo, sì, pure veniamo a Loreto, ci paghi tu cappuccino.
Sì, sono qui al 50%, però con la mano sola. Però
è vero, lo vedete, no? Poro Roberto, adesso te la toglierai quel ferro lì sulla spalla.
Il prossimo giovedì dovrei
prossimo
avere la
giovedì,
verifica,
il 30.
Se non mi...
o il 31
il 30 se non mi danno a un'altra settimana. Se la radiografia è positiva, quindi tolgo sta apparecchio qua, questa torre che mi tiene il braccio sospeso come le...
Anche perché devi ricominciare a frequentare
sì.
La radio,
No, devo fare terapia,
Vabbè,
terapia
è veloce. Basta che sei muovi poco braccio per il mouse.
Ancora non ce la faccio, muovo il braccio, però il mouse non.
Sì, ma
non
se ti do il ferro, ti do anche quella fascia.
Forse sì, se mi limita.
Vabbè, andiamo avanti, se no facciamo in tempo. 9-20 minuti, abbiamo 10 minuti ancora a nostra disposizione. Andiamo avanti. Allora,
passato veloce.
Sì, è vero. Andiamo a Macerata. Allora. Gira tra le case esplodendo colpi di pistola in aria e immortalando la sua impresa in un filmato. Poi pubblica il video delle sue gesta sui social network. Denunciato dagli agenti della squadra mobile di Macerata, un ventenne di origine tunisina, residente nel maceratese. Fondamentale si è rivelata la segnalazione fatta tramite YouPol, l'applicazione che consente ai cittadini di interagire in maniera semplice e veloce con la Polizia di Stato, inviando video, immagini, audio e testi. Nella serata di lunedì scorso è arrivata nella sala operativa della questura di Macerata tramite piattaforma appunto la YouPol una segnalazione relativa ad un video pubblicato sui social che immortalava un giovane che esplodeva dei colpi di pistola sulla pubblica via nel centro abitato di Trodica di Morrovalle. In seguito alle indagini condotte dai poliziotti della squadra mobile, il soggetto del video è stato individuato e rintracciato. Si tratta di un ragazzo di origine tunisina di circa 20 anni, già noto alle forze dell'ordine, che messo di fronte all'evidenza dei poliziotti ha ammesso di essere il soggetto immortalato nel video e di essere stato lui ad aver esplosi i colpi in aria usando una pistola a salve. È stata effettuata pertanto una perquisizione a casa del giovane alla ricerca di armi ed esplosivi, che ha dato però esito negativo. Della pistola e delle munizioni non è stata trovata traccia. Termine delle indagini, il ragazzo è stato denunciato dagli agenti di polizia per procurato allarme, per avere con le sue condotte arrecato allarme sociale attraverso la diffusione di un video del genere sui social network con un'arma tra le mani. Vabbè, allarme sociale, in poche parole, se la cava con niente. Però questo è un personaggio già con precedenti, caro Roberto. Non è che possiamo tranquillamente aspettare che questo faccia un gesto ben più grave di quello che ha fatto, no?
No, questo ha fatto questo gesto pensando di avere dei follower, che sono, cosa significa avere follower? Sono dei deficienti che si beano del fatto che questo ha fatto il video e spara per aria. Perché? Perché oggi con i media, no? Con Netflix, come cacchio si chiama,
sì.
Facebook, nei momenti in cui metti e diventa virale, quindi riesci ad avere 100-150 mila follower, cioè gente che ti viene a dei gretini, secondo me, che ti viene a vedere, oh come sei stato bravo, e ti mette un like, tu ricevi dei soldi. Tu ricevi dei soldi. Cosa significa questo? Che siamo?
Ma ti devi iscrivere per ricevere i soldi, perché noi non abbiamo fatto mai come radio. Vabbè,
e devi farlo, devi iscriverti, certo, per forza. Per cui nei momenti in cui c'è gente. Per
esempio, e dove vanno a finire i soldi che mi danno?
Te le danno sul conto corrente che tu metti, certo. Per cui, perché in quel tuo filmato riescono a metterci la pubblicità. Nel momento in cui diventa virale, che tu
ho capito, cioè quando tu apri quel filmato di solito è preceduto da una pubblicità.
Bravo, per cui la società che gestisce il media e ti riconosce un tot a visualizzazione.
Bisogna che mi scrivi.
Bisogna che lo fate pure voi come
certo,
radio,
certo,
in
certo,
modo
certo.
Che magari è un altro introito, no? Che te scappa da un fianco.
È vero, è vero, è vero. Bisognerà curare poi magari anche, quindi. Però questo non vorrei che fosse un incentivo a fare attività che possa assecondare i gusti della gente per poter avere più follower e quindi più contributi, perché perderebbe il senso della deontologia.
Certo, no, però capito, quando il filmato viene da persone serie, ci sono anche
poi
persone serie
se visto
che lo
visto, se no.
Però tutte quelle come
certo,
si chiamano,
certo.
Dico, tipo la Ferragni, no?
Vabbè, queste, è un influencer che si parla quella.
Questi influencer che si chiama appunto influencer perché influenzano
il costume,
le persone stupide
e il mercato,
le persone
perché se
deficienti da deficero, cioè mancanti.
Però è una forma di pubblicità come quella del carosello, non è che una volta c'era il carosello per farti acquistare il prodotto, adesso abbiamo il personaggio noto che fa pubblicità.
Solo che
ma c'era anche Galindri, ti ricordi Galindri?
Sì, però carosello
Cinare
è differente, però, perché tu il follower, no, il messaggio arriva sul tuo telefonino. Il carosello devi andarlo a vedere tu. È diverso, cioè tu come...
Ah certo, adesso i mezzi di comunicazione sono decisamente
per cui la notizia
diversi.
Ti arriva sul cellulare, ti suona il cellulare, dici c'è una notizia per te, la apri e leggi. Per cui sei coinvolto in maniera diretta, capisci? Non è indirettamente che tu vai a leggere, che hai capito e vai a approfondire una notizia e guardare quindi il carosello, facendo riferimento al carosello. È un'altra tipologia, si chiama proprio influencer, perché tu sei sotto un grande fratello che ti influenza le tue decisioni, condizionandoti.
Lo so. I giornali non hanno queste non vengono pagati, anche se i giornali sono digitali quasi tutti. Comunque,
però tu paghi l'abbonamento.
Però a me non mi è comparsa madre.
Tu paghi l'abbonamento.
Io pago l'abbonamento, allora non pare.
Anche tu sei sotto grande fratello.
E poi riguardano i filmati più che le immagini, no? Perché su immagini scorro la pubblicità. Sicuramente. Allora andiamo a Tolentino perché andiamo a vedere un'altra notizia che riguarda un ristorante dove sono stati trovati dei surgelati e scattata una multa. Perché? Andiamo. Tolentino, un bar ristorante della zona industriale di Tolentino è finito sotto la lente dei NAS, nucleo antisofisticazione e sanità di Ancona, e ha preso una multa da 3.500 euro il titolare. L'altro ieri, nel corso dei controlli dell'attività di produzione e somministrazione di alimenti, i carabinieri, coordinati dal capitano Alfredo Russo, hanno proceduto all'ispezione igienico-sanitaria del locale italiano, che si trova nell'immediata periferia della città. L'attività ha consentito di rinvenire e sequestrare circa 70 kg di alimenti surgelati, tra i quali carne, pesce, crostacei, ortaggi e dolci privi di qualsiasi dato utile alla loro rintracciabilità. I prodotti sono stati trovati dentro due congelatori riposti nei locali del pubblico esercizio. In genere in questo periodo una grande attenzione è posta alla carne, in particolare quella di maiale e cinghiale, spiegano le forze dell'ordine, per via della PSA, peste suina africana. Non è trasmissibile all'uomo, ma è una malattia virale contagiosa che uccide suini e cinghiali. Nel caso specifico, carne di cinghiale, maiale, bovino, pollo, ma anche pesce, vongole, crostacei e dolci non erano tracciabili. e i militari hanno sanzionato il titolare. Beh, se non sono, se non è trasmissibile all'uomo, allora che cioè, vabbè, allora puoi mangiare tranquillamente, anche se c'ha,
però può fare sempre il salto, capito? Di genere.
Dici?
Sì.
Come il virus del Covid.
Come il vaiolo.
Come il vaiolo.
Il vaiolo ha fatto il salto, no? dalle vacche all'uomo.
Infatti, quindi, da lì è nata, no,
il vaccino.
Il vaccino da vacca.
Da vacca, bravo, sì, esattamente.
Perché è stato estratto dalla vacca, quindi hanno visto, è stato depotenziato che... e inoculato sull'uomo o sull'altro animale.
Allora hanno visto che chi accudiva le vacche che avevano questo vaiolo, che non era mortale per la vacca, però faceva bustole, quindi in genere chi le accudiva aveva delle ferite, per cui contatto la ferita con la bustola, si in qualche maniera si vaccinava, diventava immune. E hanno capito il meccanismo, così l'hanno capito, capisci? Non è uno studio, è una casualità, come succede in tutte le cose. Anche la teoria della relatività è stata una casualità per Einstein.
Ecco il nostro Roberto che non vede l'ora di tornare a parlare di queste cose in radio.
No, perché anche perché la prima notte di matrimonio la moglie a Einstein gli ha detto, sai cosa ci ha detto?
No.
Che fisico, capisci? Allora
Beh, che è stata una barzelletta, da lì è nato il premio Nobel.
Perché è nato tutto il
premio? Ma ha preso il Nobel Einstein?
Mi pare di sì, sì, l'ha preso.
Che di solito i Nobel, allora non ci azzeccano tante volte. Allora hanno dato il nome della pace ad Arafat e Obama, e hanno fatto più guerre loro che non si sa chi. Allora andiamo a vedere. Cessa Palombo, controlli nei cantieri edili della ricostruzione, denunciati i titolari di due imprese che stavano eseguendo i lavori, scattano multe salate per i due imprenditori edili. L'altro ieri, con il coordinamento del comando provinciale dei carabinieri di Macerata, la compagnia di Tolentino, in collaborazione con i carabinieri dell'ispettorato del lavoro di Macerata e con il nucleo carabinieri Parco di Fiastra, hanno svolto una serie di controlli a largo raggio in alcuni cantieri situati nel maceratese, impegnati in lavoro di ricostruzione. L'obiettivo dei controlli era quello di verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela dell'ambiente, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi per i lavoratori. In seguito ad un'ispezione nei cantieri dedicati alle unità abitative che si trovano a Cessa Palombo, i carabinieri hanno denunciato due persone, rappresentanti legali delle imprese edile esecutrici dei lavori, per la violazione delle prescrizioni previste in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. E vabbè, questo, se andiamo a vedere, ormai è comune trovare queste notizie. Quando fai di queste ispezioni trovi sempre qualcuno in difetto. Andiamo, niente, io a questo punto, per terminare, vado di nuovo nella pagina dei Recanati, Porto Recanati del Carlino. Certo che noi abbiamo stralciato altre notizie, ma di secondaria importanza, questo significa, non è che la rassegna stampa vi deve togliere dal desiderio di andare a comprare un giornale, ma è semplicemente indicativa delle notizie che potete trovare oggi. Allora, Recanati, vediamo subito quest'altra notizia, che l'ultima con la quale poi chiudiamo. Recanati, l'associazione Fratello Cane, non poteva mancare con il suo tavolo informativo la festa della benedizione degli animali, che si è tenuta nella suggestiva cornice di Piazza Leopardi. L'evento è stato un'occasione preziosa per promuovere le adozioni e raccogliere i contributi a sostegno del canile di Montefiore, una realtà fondamentale per il territorio. La buona notizia ha reso ancora più speciale la giornata. La strada che conduce al canile di Montefiore, fino a pochi giorni fa quasi impraticabile a causa di grosse buche e solchi, è stata finalmente asfaltata. Questo intervento ha reso il percorso agevole e sicuro, facilitando l'accesso alla struttura. Canile, gestito con dedizione dall'associazione Fratello Cane, sotto la guida di Laura Antinori, ospita attualmente 23 cani, tutti tutti i cani sono vittime di abbandono. La nostra è una realtà complessa, sottolinea Antinori, evidenziando come il contributo del Comune dei Recanati, oltre 2.000 euro per le spese sanitarie e una tariffa giornaliera di circa 2 euro per cane, sia insufficiente a coprire le necessità della struttura. Riusciamo a resistere, dice Antinori, grazie al 5 per 1000 e al sostegno che ci arriva da parte dei privati. Allora, tanto tu c'hai un cane, no?
Mi dice. Io sì, c'ho una cagnolina.
Cioè, questa.
Cioè, la cagnolina che c'ha a me, non è che. Al contrario.
Ma tu c'hai un cagnone una volta?
Sì, giro.
Partivi alle 5 e mezzo del mattino.
12 anni.
È morto?
Sì, è morta. Ah. Morta anche lei.
Anche lei femmina.
Presa la canile, sì.
Io ho avuto 3 cani nella vita, quindi si può dire che per più di 30 anni, perché non sono vissuti molto i miei cani, sui 12, 13, massimo 14 anni.
Sì, anche a me 12 anni, poi su, l'hanno
quindi,
dovuto abbattere.
Più di 30 anni io sono vissuto con un cane in casa, poi proprio forse anche per via di questa esperienza, anche per le norme sempre più restrittive, faticanti, perché veramente il chip, il microchip, il sacchetto, l'immondizia, cioè il guinzaglio, io ero abituato a lasciare libero il cane per fare i suoi bisogni e poi ritornavo a casa, invece questo non è più possibile oggi, prima perché devi raccogliere gli escrementi, poi perché non lo puoi lasciare perché è una, veramente un pericolo per gli altri. Ma tu ti ricordi se nei tempi in cui c'era meno controllo e meno regole, i cani costituiva un problema?
Io mi ricordo che c'era la calappia cane, non so se te lo ricordi.
Ma se era un cane che
era l'andaggio, certo.
Però se un cane c'era il collarino con la...
Ma oltretutto, cioè, una volta non c'erano sui cani randagi, però non erano aggressivi, però c'era,
perché c'era, erano comunque di città,
erano comunque di città, qualcuno gli dava anche da mangiare, quindi stazionavano sempre sugli stessi punti, poi ogni tanto passava la calappia cani. Una volta non c'era il microchip, per cui non era identificabile il cane, oggi invece sì.
E questi cani del canile sono frutto tutti di abbandono, cioè in poche parole i cani, questi 23 cani che ora hanno, sono tutti cani che appartenevano a una famiglia, avevano un proprietario, erano stati vaccinati, erano stati anagraficamente assegnati, poi a un certo momento, perché questo lo consente la legge, tu te ne puoi sbarazzare, ma non è che puoi lasciarli in mezza strada, cioè fai una procedura, mi diceva Antinori, in cui dice: io non voglio più il cane a casa, e quindi fai una procedura per affidarlo a una struttura come appunto quella di un canile.
Beh, io cioè, non sono molto contento di queste cose, nel senso che chi prende un cane poi deve avere anche la responsabilità di mantenerlo. Appunto, io mi affeziono, tant'è che a mia Susi, che pesa 7 kg, dorme con me, anzi io dormo con lei, perché il letto o la poltrona è sempre comunque tu.
E dai, ma come fai a fare a dormire sul letto?
Sì. E beh, purtroppo ormai si è abituata, tant'è che mia moglie mi ha mandato via. Stavo su un altro letto.
Hai preferito? Dai,
c'ho un lettino lì nella mi assopisco lì quando lavoro al computer, poi lei ovviamente sta sempre a dormire o sopra me o a fianco, comunque cerca sempre un contatto con l'umano, sempre comunque.
Certo, che il cane è una cosa eccezionale.
E il cane,
quello
perché
che riesce a dare a chi vuole bene un affetto quasi da sacrificio totale,
per poche crocchette, poi capisci?
Cane, ma più che la crocchetta, sente l'affetto che lui ha.
Sente nel
come ferro. Sente anche quando il padrone non lo ama più.
Anche, e però, capito, abbandonarli proprio, cioè può capitare che in famiglia un cane sia di troppo, nel senso che non riesci più a gestirlo, che comunque è una spesa, che magari è un cane non calmo, che è irruento, che morde, e quindi te ne devi lì per forza liberare, però abbandonarli proprio così non è bello.
Ma questa volta avviene quando magari in casa, ad esempio a me mi è capitato con il secondo cane, che poi era un dalmata, una cagnolina.
Ah, mi ricordo.
Ascia, si chiamava Ascia.
Che poi sono caratterialmente molto difficili i dalmata.
Che quando mia moglie allattava il primo figlio, cioè Aleandro.
Era gelosa magari.
No, era gelosa, si metteva dietro la schiena, sulla sedia dietro la schiena di mia moglie.
Sì, seme. No. Sì, no, no, i dalmata sono caratterialmente
aveva
difficile.
Visto che c'era qualcuno che stava usurpando, diciamo così, l'attenzione, ruolo, posto, l'affetto, sì. No? Però purtroppo mio figlio è cresciuto che ce ne siamo accorti che c'aveva una forte dermatite, no? Ci siamo accorti una volta portandolo al circo che siamo dovuti uscire fuori dal circo perché mio figlio si era gonfiato tutto, era diventato un pallone.
Era allergico ai peli.
Allergico al pelo dell'animale.
Come mio nipote che
mi sono accorto che era allergico al pelo della nostra cagnolina.
Ah, certo, certo.
E
certo.
Allora ho dovuto affidare la cagnolina ai miei suoceri.
Per esempio noi come gruppo teatrale abbiamo sempre collaborato anni addietro con il dottor Ladini che era il primario, non c'è più in pensione. Sì. Per la pet therapy, no? Che ha rivoluzionato il parto, esatto. Con la pet therapy, nel senso che avevano avuto riscontro positivo affiancando un malato di tumore a un cane, un animale, a qualsiasi. E per anni noi abbiamo collaborato con loro, la nostra attività in qualche maniera sovvenzionava, una parola grossa, però lavoravamo nel senso per avere dei contributi per questa.
Ma voi siete stati anche quando hanno inaugurato nel 2010, mi sembra, la nuova pediatria. Eravate voi che avevate travestiti da
clown? No, non eravamo. Era un'altra associazione, noi no.
Però l'avete fatto voi qualche volta?
L'abbiamo fatto qualche volta, sì, in aiuto ai
come
bambini,
teatro,
alle scuole, sì, no. Sì, sì.
Benissimo, allora chiudiamo con uno spot. Il teatro instabile di Recanati cerca attori.
No, cerca soldi.
Sei molto più penale. Più diretto.
Cerca soldi, cerca.
Vabbè, cerca pure attori.
No, cerca attori, veramente. Sì. Chi vuole fare teatro con noi? Quest'anno è i 30 anni di fondazione.
Bisogna festeggiarli. Dai.
O finiamo, scoppiamo, oppure continuiamo con altri attori, perché io vorrei lasciare, dare un ricambio all'associazione, per cui non me la sento più di continuare. Per cui devo trovare nuovi presidenti, nuovi soci, nuovi attori che in qualche maniera possano continuare la tradizione del teatro.
Certo, guarda, io
la radio quanti anni è invece?
Io vado in panico se
45
penso
anni?
46, sa.
46, mamma mia.
Io vado in panico se penso solo, no, di poter salire su un palco di un teatro per recitare. Non ce l'ho
oggi,
il coraggio,
però, devo dire che
prima perché non so recitare, quindi no. Mi rendo conto che non è il mio
mestiere,
sono spontaneo,
sono sempre stato un timido.
No, ma tu sei bravo invece.
No,
tu sei
io ogni volta che mi rivedo sono molto critico e mi vergogno di quello che vedo, però sono un timido, per cui ho avuto sempre il problema a salire sul palco e parlare a un pubblico.
Ma allora perché quando stai lì sei spontaneo?
Perché mi devo mascherare, entrare nel personaggio.
Però ce la fai bene.
Entro nel personaggio non sono più io. Non sono più io. Non sono più Carlo Maria, Roberto, Sdrubale, Annibale.
E infatti tante volte penso, no, che quando uno fa teatro, fa cinema, lo sa che è una finzione, lo sa che fa una parte, lo sa che non è la vita reale.
Certo.
Però ci sono attori che vivono quella parte trasformando a volte anche la loro stessa
quando,
vita.
Quando per esempio ho avuto occasione come Rai, quando io ho lavorato molti anni in Rai, no? 15 anni, quindi ho partecipato anche a grossi eventi, anche dal punto di vista attoriale, io ero all'esterno però facevo parte del set, per cui vedevo gli attori che facevano grossa fatica a entrare nel personaggio, come per esempio nel film Il Giovane Favoloso, l'attore che è impersonato Leopardi, che si chiamava, aiutami, lui ha fatto una fatica enorme. Io ho avuto modo di girare, no, come comparsa con lui, ma lui era in tensione perché mi diceva l'autista che lo accompagnava che continuamente si leggeva, continuamente si doveva concentrare, no, per entrare nel personaggio Leopardi, e c'entrava. Quindi la difficoltà attoriale dell'attore è proprio quella di entrare nel personaggio e interpretarlo al meglio, che non è una cosa facile.
Elio Germano.
Per cui, voglio dire, io quest'altro, una volta ne discuteremo su questo nuovo di Rubini, su questo nuovo Leopardi.
L'hai visto?
Di Rubini, l'ho visto anche su Rai Play. Per cui ce l'ho a casa, ogni momento lo vado a vedere, perché tanto un film o un docufilm, come lo reputo questo, perché secondo me non è un film, è un docufilm.
Beh, un documentario significa però che ti deve attenere più possibilmente alla realtà dei fatti.
Ma infatti poi sono andato a vedere,
cioè, lui dice esattamente, lui la sceneggiatura mi pare l'ha fatta insieme alla moglie, Rubini, che
la compagna. Però lui,
vabbè, che non ci sono più i mogli in giro,
non c'è più i mogli, non, no, ce ne sono più,
solo le compagne.
No, siamo stupidi solo io e te, perché non c'è più i mogli.
Infatti
c'è chi ha le mogli e gli altri,
infatti oggi per non sbagliare definiamo tutti i compagni.
Una volta c'era i Bredi che c'avevano le mogli, erano
comunque, diceva che era liberamente tratto.
No, io ho visto poi dei titoli, e tutti possono vedere i titoli finali, che lui si è avvalso della consulenza letteraria di Davide Rondoni,
ecco, che poi è
un illustre personaggio, uno che sa le sue cose, ma anche di Antonella, consulenza storica. Antonella, annaggia miseria, ce l'ho sulla punta della lingua,
vabbè,
che è una universitaria che lavora, lavora adesso non sono più aggiornato, collaborava con la Sapienza, collaborava anche con noi del Centro Studi Leopardiani quando lavoravo lì, per cui conosceva storicamente la figura del Leopardi. E allora con questi personaggi io dico che la sceneggiatura del Leopardi, il poeta dell'infinito, è un documentario che storicamente è estremamente valido come documentario per i ragazzi, per le scuole,
forse per farlo appassionare anche alla ricerca di Leopardi.
Solo che la seconda parte è uno sceneggiato, un romanzo nel romanzo, un docufilm nel docufilm, perché si parla solo del rapporto fra Leopardi, Fanny D'Antoni Dozzetti, sì, e il Ranieri. Sì. Il Ranieri, Fanny D'Antoni Dozzetti è innamorata del Ranieri. Il Ranieri entrava nei salotti grazie a Leopardi, ecco perché Leopardi era un amico interessato, però non vorrei parlarne a lungo. Secondo me, tutto l'inizio, lo sproloquio che Ranieri fa sul personaggio, sul carattere, sull'uomo Leopardi, che è una falsità. Non l'ha mai detto. Lui Ranieri era una persona super interessata.
Però è stato 7 anni con Leopardi.
E vabbè, che vuoi che sia 7 anni su una vita, un decimo su una vita normale. Per cui lui era interessato perché era un fuoriuscito da Napoli, no? Quindi l'hanno dovuto mettere esiliardo. E si è legato perché lui non sarebbe mai entrato nei salotti se non veniva a ritroso del Leopardi. È rientrato a Napoli perché è amico del Leopardi, l'hanno richiamato a Napoli, hanno tolto l'esilio proprio perché lui poteva portare a Napoli Leopardi, capisci? Voi si è fatto pure, l'hanno fatto pure senatore del Regno, cioè uno come il Ranieri, che io non ce l'ho con Ranieri, però io dico, do un giudizio storico.
Ha salvato poi lui dal fossa comune,
ma non ha salvato niente, no, perché lui ha mandato due monatti che è su questa fossa dove aveva intuito, gli avevano detto che avevano buttato il corpo e ha prelevato dando indicazioni, cioè la giubba grigia, queste, e hanno preso un po' di ossa, magari le ossa che ci abbiamo oggi non sono manco delle Leopardi.
Ne si può fare il DNA, sì,
ma si può sempre fare il DNA,
però non lo vogliono fare. Alla fine c'è o non c'è,
è una tomba ideale.
Pensiamo che lì ci siano i resti dei Leopardi, se non ci sono, amen.
No, se non ci sono, a quel paese, insomma. Oltretutto il poeta dell'infinito. Perché poeta dell'infinito? Secondo me, oltre a essere una cacofonia, o è poeta dell'infinito, perché lui la poesia l'ha chiamata l'infinito, oppure dell'infinito perché non lo tratti più come poeta ma come filosofo.
Ho capito.
Ecco, la sottigliezza è questa.
Si vede che Roberto è stato per 30 anni al Centro Nazionale Studi Leopardiani, cioè, quindi è affogato nella cultura leopardiana e nell'ambiente
leopardiano.
Un pessimismo non tanto,
che,
no, dai.
Che è realismo poi.
Sei ottimista tu, dai.
No, sono un, sono un realista, però vinco questo pessimismo realistico con le barzellette, perché tanta, voglio dire, c'è da morire, no? Quindi se nasce per morire, come diceva lui, per cui
questa è tragica, se nasce per morire è tragica.
Bisogna divertirsi in qualche maniera.
L'importante è che sia sempre più là. Allora, soprattutto per chi
posso raccontare
alla vita,
racconta
e poi chiudiamo.
Ci sono due vecchietti, lui 95 e lei 90 anni, che vanno dall'avvocato perché vogliono divorziare. Allora l'avvocato gli fa: ma scusate, ma perché divorziare adesso? E lei fa: perché lui non vuole più fare l'amore con me. E allora lui fa, l'avvocato gli fa: ma è vero che lei... E dice: sì, io ho detto, a quest'età purtroppo ho un'erezione sia non una volta all'anno, e che devo sfruttare con lei?
Se l'ha fatto l'amante una volta all'anno. Vabbè, carina, grazie. Ecco, questo è Roberto. Nostro Carlo Maria, cado sempre nell'errore, che speriamo, grazie, di averlo presto fra di noi. Comunque, guarda, possiamo ripetere ogni tanto qualche chiacchierata, se non è in rassegna stampa.
Se ti fa piacere, volentieri.
La facciamo su altre questioni. Bene, adesso ti saluto, chiudiamo
anch'io,
qui,
grazie,
questa registrazione, perché la mettiamo in rete, poi questa rassegna stampa un po' particolare. E buona giornata a tutti.
Buona giornata. Ci vediamo.